Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, puntata registrata direttamente sulla sabbia. Sono con i piedi bagnati, ho fatto un piccolo bagnetto alle 9 del mattino, meraviglioso, e niente, me la sto godendo in spiaggia e sono qui a pensare a voi che mi ascoltate, batto dalle gare. L'episodio di oggi è importante, non è vacanziero, però voglio trattarlo in modo vacanziero, in modo un po' easy, perché è un argomento sul quale ci si scontra in modo incredibile, ma non da oggi, da 30 anni, almeno da sempre. E si tratta dei modelli di vendita online. Perché ne parlo? Perché a un certo punto ho visto una bella discussione sul gruppo Caffè 2.0 dove non sono intervenuto, anche se gli utenti cominciavano a dirsele un pochettino troppo pesanti, ve lo dico, E invece era veramente stimolante, perché ognuno, secondo me, vedeva una parte di quello che si fa sul web. Cioè, il tema era partito dalla questione degli algoritmi che ci profilano, che seguono dove siamo online, cosa facciamo e via di seguito. Allora c'era chi, come al solito, dice: no, ma a me non interessa, io voglio essere profilato. Voglio assolutamente essere profilato, tutto per sapere tutte le cose che mi propone un venditore, e perché le voglio vedere, insomma. E però, secondo me, questa informazione, che è utile, perché anche a tutti è utile avere dei prodotti simili proposti, però non considera il fatto che il criterio per proporre i contenuti correlati può essere di tantissimi tipi. Tantissimi tipi, molto diversi, quindi non è solo una cosa win-win. Effettivamente a volte vengono proposti dei prodotti più costosi, ci sono state addirittura delle sentenze, sì, e dei provvedimenti dell'antitrust, perché addirittura a determinate ore o da determinati computer i prezzi venivano aumentati, nell'idea che chi faceva l'ordine lo faceva da un ufficio e quindi era disposto a spendere di più, tanto si scarica, rispetto agli utenti privati. E altre condanne simili le abbiamo per le variazioni troppo ampie di prezzo che venivano fatte per esempio da Ryanair. Se andiamo a vedere sui provvedimenti dell'antitrust italiano, ne troviamo veramente tante decisioni che sanzionano tutti quelli che fanno proposte o prezzi diversi a seconda, peggiorativi, a seconda di chi si collega, da dove si collega e quando si collega. Insomma, tutti dicono: ok, io voglio essere profilato. E l'altro dice: no, io non voglio essere profilato, perché tutti poi ti propongono le cose che costano di più. Ecco, anche questa è un'altra generalizzazione. È vero che, ma me ne sono accorto immediatamente su Amazon, che nel momento in cui ho un account business, i prodotti segnalati sono diversi da quelli dell'account privato, e non mi piacciono quasi mai il modo che li propongono, perché io li scelgo con determinati criteri e vedo che loro immediatamente ti offrono qualcosa con molte più prestazioni, molte più caratteristiche, molte qualità, molto più di quelle che mi servono, a un prezzo decisamente superiore. Quindi sì, questa ottica di selezione delle cose più care ad alcuni invece piace, per esempio. Alcuni in certi settori, in certi contesti piace, e quindi dice: ma no, io voglio avere le proposte, le selezioni da parte di chiunque col proprio criterio che preferisce, non sto lì a controllare. E invece dal lato venditore queste cose sono quasi indispensabili, quasi essenziali, perché tutti vogliono fare delle raccomandazioni, e diciamo che questo non è un divieto di profilazione, ma è chiedere il consenso per profilare, è una di quelle che secondo me è una cosa che va un pochettino oltre la privacy, perché nell'e-commerce comunque se sono su un sito io voglio avere altri prodotti consigliati, e più il venditore come il commesso sa e capisce qualcosa di me e più mi propone le cose adatte, anche questo sono assolutamente quindi d'accordo, né mi sembra in questo senso eccessivo il consenso, quando poi però effettivamente tantissimi ne abusano per fare cosa? Per raccogliere i dati e il consenso e cederli ad altre aziende che profilano sempre di più l'utente sulla base dell'indirizzo IP e quindi si scollega completamente il legame tra chi viene profilato e chi ti profila, perché poi chi userà il profilo sono tanti altri. E il garante di recente ha sanzionato un'azienda che aveva venduto più volte gli stessi dati personali, cosa che secondo me non è scritta in GDPR, anzi nel GDPR si dice che le autorità devono facilitare la libera circolazione dei dati, non interpretare limitando a una sola operazione di cessione dei dati, come se fossero un unicum che possono essere venduti una volta sola. Se l'autorizzazione per venderla a chiunque, non vedo che problemi ci siano. Comunque, queste saranno sensibilità e si andranno a affinare. Il tema centrale è che dal lato del venditore c'è una grande attenzione a voler vendere con la propria esperienza di venditore. E io vi posso assicurare, in tutti questi anni che ho realizzato e-commerce, siti per vendere e quant'altro, non c'è uno che lo voglia fare come tutti gli altri. Assolutamente non ce n'è uno solo. Quindi che ben venga la varietà, che ben venga quello di essere portati su un sito e vedere questa persona come si rapporta con noi, anche usando il sito internet, ma per esempio molti dicono: ma il sito internet voglio che dia una bella presentazione, una bella atmosfera, ma voglio che il cliente venga da me, nei miei locali, nel mio ristorante, nel mio posto, perché lì a quel punto è lì il mio lavoro. E effettivamente hanno ragione, perché se non hanno il tempo o le capacità o i capitali da investire per gestire la social reputation, la presenza online, fanno assolutamente bene a stimolare le persone a venire sul posto, non solo a stare online, che insomma, online va anche bene, ma soprattutto adesso dopo questa continua chiusura in casa, forse andare in giro ormai è una cosa assodata che piace a tutti. Parentesi, bellissimo andare in giro e non vedere le mascherine, soprattutto dopo gli europei e vederli tutti chiusi in quello stadio senza mascherina. Vabbè, questa è una piccola battuta polemica, ma questo per dire che, per esempio, io, lo sapete, ho realizzato quella soluzione per raccogliere gli ordini e creare la bozza di fattura al volo e riconciliare il pagamento col singolo ordine, in maniera tale che appena arriva il pagamento l'ordine viene evaso in automatico. E tutte queste cose, devo dire, si sono sempre scontrate con dei venditori che mi hanno, come prima e ultima domanda, sempre detto: ma questa cosa la posso fare in quest'altro modo? In quest'altro posso cambiare? E io a tutti spiego sempre: guardate, non è un problema di cambiare le modalità, si customizzano su misura e il funzionamento dietro è poi sempre quello, perché chiaramente uno raccoglie un ordine, vuole vedere l'ordine, vuole avere la fattura, vuole vedere il pagamento e vedere se è stato evaso, se c'è stata telefonata di assistenza e cose di questo genere. Quindi dietro il back-end è standard, anche perché non ho mai visto nessuno chiedermi di cambiare back-end, perché è di una semplicità e facilità d'uso impressionante. Quello che invece proprio diventa una battaglia di religione è quella di creare un carrello che rispetti tutti i 1000 vincoli che il venditore vuole imporre al cliente, in modo esplicito e implicito, in modo consapevole e anche inconsapevole, come per esempio quelli dicono: ah no, ma io non accetterò mai carta di credito, oppure io non accetterò mai bonifico, o io non accetterò mai contanti. E poi quando per necessità vedi che devono cominciare a seguirti, a dire: ma io te le offro tutte, poi sarà il cliente a decidere come pagare, lasciamolo libero, perché lo devo limitare, vedono che passano dal 60% di ordini conclusi al 99,999 periodico di ordini conclusi. E quindi questo per concludere e arrivare a una valutazione che possa essere condivisa tra tutti. È stato bellissimo vedere come questo scontro esista anche dal lato cliente e non solo dal lato venditore. Cioè, il lato cliente vuole avere un certo tipo di offerte e gli piacciono i venditori che gliele danno, chiaramente, mentre altri assolutamente non apprezzano quel tipo di vendite. Lo stesso modo dalla parte del venditore. Quindi, ecco, prima di tutto raccomandare nelle discussioni nel gruppo del Caffè 2.0, sempre rispetto, mai entrate sul personale, perché nessuno gliene frega niente di entrare sul personale. Ah, tu non hai capito niente o io ho capito più di te. Sono cose che non servono a nessuno. Lo dico per chiunque, eh? Lo dico anche per me, che a volte mi viene voglia di scrivere così e mi trattengo un attimo. Seconda cosa, c'è molta diversità in giro e non significa che sia qualcosa meglio o peggio, l'importante è che sia adeguato. Io mi sono trovato a seguire un acquisto di un negozio e nell'acquisto di un negozio fisico, fisico, e nell'acquisto di un negozio mi ricordo che il compratore non faceva le valutazioni relative al posto, alla location, al contesto. Cioè, ok, io sto cercando un posto dove lavorare con queste caratteristiche di superficie, di spazi, di altezza, di stile, eccetera, eccetera. Però dimenticava di considerare che lui avrebbe dovuto adattare il suo modo di fare taglio alla situazione. E quindi in un negozietto che era in una via laterale, che però aveva la sua bella clientela fissa e stabile, non avrebbe potuto fare quell'investimento per rendere l'attività modernissima, elegante, come se fosse in una via dello struscio a Milano, per intenderci. Quindi, ecco, il difficile non è dire è giusto questo, è giusto o sbagliato. È difficile organizzare un'intera visione, una strategia di business, sia online sia fisicamente, che sia centrata attorno alla situazione reale. Cioè, non posso vendere, a meno che non sono un mostro di bravura, ma non posso vendere i diamanti in un quartiere degradato di qualsiasi città italiana, mondiale. E quindi se uno mi viene a vedere un gioiellino di bigiotteria, gli farò vedere proprio le cose che costano uguali, poco di più, perché no? Oppure quelle più vendute. Ecco, su questi criteri credo che sia estremamente interessante l'idea di usare l'intelligenza artificiale, perché al di là di tutto, sapete come la penso, che per me non è un'intelligenza, però raccogliere dati statistici di vendita è utilissimo. Chissà, magari noi pensiamo che in quel contesto quella strategia del proporre di più sia quella migliore, e invece non consideriamo che a seconda dei vari fattori a volte quella strategia è la migliore e a volte no. Quindi il problema è identificare quei fattori. L'intelligenza artificiale, l'analisi così statistica come viene proposta adesso da alcuni tool, permette di rilevare dei pattern, cioè dei comportamenti ricorrenti. Ma ricorrenti sulla base di quali punti di vista, quali obiettivi, quali dati? Ecco, per alcuni sicuramente il sesso, l'età, il reddito, la localizzazione, quello che si fa nella vita, quello che ti piace, se ti piace musica rock piuttosto che jazz, se vai a teatro, se vai al museo. Quindi evidentemente dall'uso di tanti dati può nascere una ottima attività commerciale. Al tempo stesso pensiamo, se questi dati finiscono tutti, pensate, tutti i dati online delle vendite di tutti gli e-commerce del mondo. E non è una cosa peregrina, perché se fosse tutto organizzato da WooCommerce e Magento, gran parte, non tutta, ma gran parte degli store, non Amazon, saprebbero assolutamente, manderebbero tutti i dati a una sola centrale. Questa centrale potrebbe sapere come vendere le cose al meglio. A questo punto entreremmo in una logica di abuso di posizione dominante, perché potrebbe fare la concorrenza a tutti raccogliendo da tutti i dati addirittura gratis. E queste sono le sensibilità che ancora non arrivano almeno a livello di privacy, ma a livello di antitrust ci sono ben forti, però chiaramente spesso io vedo delle affermazioni su capitalismo, su imprenditorialità fatte dal garante privacy, che dichiaratamente esclude ogni trattamento, ogni libera circolazione dei dati personali, anche per finalità commerciali. Espressamente hanno detto più di una volta che questo è il male e non bisogna assolutamente consentirlo, cosa che non è scritta nel GDPR, ma loro sono convinti, e purtroppo di nascosto tantissimi cominciano a scrivermi dicendo ma com'è possibile che vengano dette queste cose? E io gli dico, ma lo dite a me? E vabbè, insomma, questa è la situazione. Ci sarà si soffrirà, si pagheranno queste cose, perché poi del modo in cui gli altri lavorano si ha sempre un effetto sia su singolo sia generalizzato, e quindi in questo contesto, in questo momento, ci sono reazioni molto feroci. Ah, ecco, sì, una cosa interessante che ho visto è proprio in relazione ai dati personali. C'è stata una statistica raccolta a livello europeo per vedere quanto si teme, quanta paura c'è del trattamento dei dati personali. Ed è emerso, secondo me, in modo estremamente significativo, una sensibilità molto maggiore in Italia dietro alle paure dei trattamenti personali fatti male. Mentre in Europa questa non c'è, si dice ok, i dati personali non sono trattati come vorrei io, però non ho tutto questo senso di paura e di rischio che invece esiste in Italia ed è ben superiore alla media europea, ma di gran lunga. Stiamo parlando, se non sbaglio, di 30% Francia e 60% di paura in Italia. Quindi c'è quel senso di malessere, di disagio che poi uno si porta in tutti i settori e che noi qui su Caffè 2.0 cerchiamo di non avere. Va bene, allora torno a impegnarmi nei miei lavori preparatori del prossimo episodio, sposto un po' di sabbia, metto ancora i piedini in acqua e ci sentiamo alla prossima. Caro saluto a tutti!